Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Riccardo Maggi, si sta per concludere l'anno politico dei radicali, alle porte c'è il nuovo congresso e nel frattempo il vostro convegno europeista. Possiamo fare, diciamo così, un punto della situazione su come è andato questo anno che si sta per concludere e su quali sono le battaglie o comunque i punti più importanti da affrontare nel vostro nuovo anno?
Sì, come dicevi tu, noi celebriamo ogni anno il nostro congresso di radicali italiani. Questo è stato un anno davvero pieno di iniziative politiche, pieno di successi per quanto ci riguarda e anche di arrivo di nuovi iscritti. In particolare è importante per noi che ci siano molti giovani o giovanissimi che si siano avvicinati grazie alle nostre iniziative. Proprio tra qualche giorno, prima del congresso che ci sarà dal 29 ottobre al 1 novembre, si terrà a Roma, depositeremo oltre 70.000 firme di cittadini italiani che hanno sottoscritto una legge di iniziativa popolare per cambiare la legge sull'immigrazione che c'è attualmente in Italia, la legge Bossi-Fini, che a nostro avviso è sbagliata e ha creato molti problemi proprio nel governo dei flussi migratori, e queste firme le depositeremo alla Camera dei Deputati il 27. Prima del congresso, quindi il 28 e il 29, si terrà una convention europeista dal titolo Stati Uniti d'Europa, una sfida radicale, organizzata da noi insieme ad Emma Bonino, che vedrà la partecipazione di molte personalità importanti, da cui ci aspettiamo anche contributi politici e di riflessione importanti. Ci sarà Roberto Saviano, ci sarà Guy Verhofstadt, ci sarà Enrico Letta, Giuliano Pisapia, Carlo Calenda, Olivier Dupuy e molti altri, per riflettere di quella che per noi è la questione centrale di questa fase politica, non solamente a livello nazionale italiano, ma a livello europeo e a livello globale. La nuova sfida, il nuovo scontro che a nostro avviso si sta già definendo già da un po' di tempo è quello tra nazionalisti e nazionalismi che stanno tornando con un grande pericolo per le istituzioni democratiche europee. Abbiamo visto anche recentemente quello che è accaduto in Austria, ma in generale la tendenza in molti paesi europei di movimenti sovranisti e populisti che comunque riscuotono successo, e dall'altra parte lo schieramento di chi, come noi, crede che invece un futuro di benessere, di pace, di prosperità, di sicurezza sia quello che si può ottenere solamente rilanciando il progetto dell'integrazione europea, cioè costruendo degli Stati Uniti d'Europa, uno Stato federale che metta in comune alcune funzioni basilari, che quindi veda gli Stati nazionali cedere la sovranità. La moneta già la abbiamo in comune, ma è necessario mettere in comune la difesa, quindi costruire un esercito europeo, è necessario avere un controllo delle frontiere esterne comune, è necessario avere una diplomazia, quindi che sia europea, è necessario superare tutte quelle divisioni tra stati nazionali che creano ad esempio problemi anche nella lotta al terrorismo e quindi non riescono a garantire sicurezza ai cittadini europei. I lavori di questa convenzione, che durerà due mezze giornate, saranno suddivisi in quattro panel che affronteranno questi temi che dicevo, quindi il tema della difesa comune, il tema dei flussi migratori, come si possono governare, quindi del rapporto tra Europa e Africa, il tema dell'innovazione tecnologica e dell'impatto che l'innovazione tecnologica ha sul mercato del lavoro, quindi tutta una serie di professioni di lavoro che scompaiono e la necessità quindi di strumenti di welfare per aiutare chi nell'ambito della globalizzazione rimane indietro. E poi il tema dell'economia, della finanza pubblica, e qui l'Italia ha un problema particolare anche rispetto agli altri paesi europei, che è il grande debito pubblico che grava sulle finanze dello Stato e non consente un'effettiva ripresa economica.
Chiaramente il tema dell'integrazione europea, partendo dall'Italia, deve essere realizzato anche a livello politico dalle istituzioni. E voglio proprio passare al tema appunto nazionale e alle elezioni che comunque si svolgeranno il prossimo anno. Come vi approcciate come radicali a queste elezioni, anche in virtù del fatto che sembra che ci sarà un sistema elettorale che va a promuovere l'idea di coalizioni ed alleanze? Come vi vedete voi? State già iniziando magari a dialogare o a cercare di capire se si può lavorare con qualcuno?
Beh, intanto noi diamo un giudizio molto negativo sul modo con cui le forze politiche e i gruppi parlamentari si stanno avvicinando a questa fase elettorale. Noi non siamo presenti in Parlamento in questo momento, in questa legislatura, abbiamo un giudizio molto negativo su questa legge elettorale, che è una legge che porterà a cristallizzare, a bloccare una divisione del Parlamento in tre gruppi, quindi sostanzialmente non consentirà la governabilità, non consentirà la formazione di governi con maggioranze chiare. Sarà necessario quindi, dopo il voto, andare a una contrattazione, andare a un accordo tra gruppi che si sono presentati in maniera opposta alle elezioni e vedere se si riesce a formare un governo. Questo purtroppo è dovuto al fatto che è una legge elettorale su base fortemente proporzionale. Noi invece siamo favorevoli a un modello che è quello basato sul collegio uninominale. Qui con questa legge, se sarà approvata dal secondo ramo del Parlamento, invece solamente un terzo degli eletti saranno eletti su collegi uninominali, due terzi saranno eletti su delle liste bloccate, quindi il potere è quasi tutto nelle mani dei segretari dei partiti e non nelle mani dei cittadini, che possono scegliere i loro eletti e possono scegliere quindi chi mandare in Parlamento. Quindi c'è un problema di democrazia, c'è un problema di trasparenza nel procedimento elettorale. Tra l'altro questa legge sarà cambiata a pochi mesi dalle elezioni, violando anche alcuni principi, diciamo, e standard internazionali di democrazia. Il Consiglio d'Europa più volte si è raccomandato che non andrebbero modificate le leggi elettorali a meno di un anno dal momento in cui si tengono le elezioni. Questo perché anche i cittadini devono avere la possibilità di conoscere le regole del gioco, e queste sono regole particolarmente complesse. Detto questo, che per noi è importante, noi crediamo che anche in questo momento elettorale nazionale si debba porre la questione che dicevo prima, cioè la questione Europa anti-Europa, la questione federalismo contro nazionalismo, federalismo europeo. Quindi stiamo tentando di costruire un'offerta politica, e quindi poi sull'offerta politica un'offerta elettorale che metta al centro questa questione. Stiamo dialogando un po' con tutte le forze politiche per capire se c'è qualcuno che sente questa stessa urgenza, se c'è qualcuno che crede che questo sia il modo giusto in questo momento per evitare che anche nel nostro paese si scivoli, come sta avvenendo in altri paesi europei e come già ad esempio la presenza di molte forze politiche nazionaliste dichiaratamente, pensiamo alla Lega di Salvini, ma anche a Fratelli d'Italia, ma anche per certi versi al Movimento 5 Stelle, diventino queste le forze che hanno la responsabilità di governo. L'offerta che noi facciamo è aperta, siamo come sempre disponibili ad aggregarci con altri, e quindi tentiamo di costruire un'offerta elettorale fortemente europeista per fare argine ai nazionalismi.
E senza fare nomi, c'è qualcuno che secondo voi, insomma, possa essere in linea con questo tipo di impostazione europeista, oppure la vedete dura?
Ma purtroppo anche da parte del Partito Democratico vediamo che c'è un inseguimento quasi quotidiano alle peggiori parole d'ordine dei movimenti nazionalisti. Questo purtroppo perché la politica ha perso il coraggio, diciamo, di sfidare i sondaggi e di sfidare quello che circola più frequentemente sui social network. È una politica che si è avvitata, diciamo, sull'inseguire le paure dei cittadini. Speriamo che anche da questa convenzione europeista che si terrà tra qualche giorno, anche da lì emergano invece delle sensibilità, delle disponibilità a costruire con noi un'offerta diversa. Al momento, diciamo, non ci sbilanciamo ancora, ma sicuramente nel giro delle prossime settimane dovremo poi rendere più esplicito il tutto.
Cosa lega una chiromante, un uomo scomparso ed un pozzo? The Bug Whisperer lo sa. Il secondo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App. Perché gli insetti non mentono.